Quindi oggi vogliamo vedere un attimo dove lo spirito è libertà. Questa parola, questa è una parola abbastanza sfruttata, è una parola abbastanza usata, ma è una parola che è difficile da comprendere, da realizzare. Ci sono tante belle definizioni, ne ho preso una a caso, da uno dei tanti vocabolari, enciclopedie, che dice che è uno stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto e come tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale e politico. Vi ha detto niente? A me neanche. Si potrebbe capire, ma ci rendiamo conto come tante volte le parole non significano più niente, ma Cristo, la parola vivente, dà significato. Infatti noi dovremo adattare parole spirituali, dice l'Apostolo Paolo, a cose spirituali. Non ne possiamo parlare con parole umane, insegnate dall'umana sapienza, ma dobbiamo adattare le parole spirituali alle realtà spirituali. Questo è qualcosa che Dio ci insegna. Tant'è vero che quando ne parliamo in senso umano, non ne abbiamo la vera rivelazione. Anche 17 anni fa, 18 anni fa io parlavo di grazia, la parola era la stessa, però agivo da perfetto legalista, dicevo sono salvato per grazia, però poi se non mettevo in pratica quella che era la mia lista, alla fine della giornata mi sentivo non a posto, come a dire oggi mi sono giocato la salvezza, ma parlavo di grazia, parlavo di amore, come a dire usiamo delle parole tratte dalla parola di Dio, usiamo delle parole di questa parola meravigliosa, ma il significato non è qualcosa che istantaneamente possiamo percepire, proprio perché influenzati da quel mondo animale a cui faceva riferimento Golin, che purtroppo distorce la nostra percezione secondo le esperienze che abbiamo avuto. È una cosa che purtroppo avviene, ognuno è influenzato dai propri vissuti nel ricevere la stessa parola di Dio. Ecco perché Gesù stesso parla di territori che poi non riescono a fare crescere, perché ci sono tante componenti nel fatto che il seme possa svilupparsi. Ci sono blocchi, pregiudizi, false immagini, tante cose che purtroppo non possiamo lasciare in un attimo. Io potrei dire, voglio lasciare tutte le mie false immagini. Facile a dirsi, ma lo Spirito Santo è al lavoro per farci fare questa rinunzia, per farci rinnegare queste immagini e per illuminare l'opera di Cristo, chiedendo la nostra collaborazione di fede, naturalmente, non lo fa a parte la nostra fiducia. Lui fa la sua parte, lui ha fatto la sua parte, ma noi abbiamo bisogno di collaborare. Allora dicevo, è bella questa definizione, ma rischia di risultare astratta là dove non si può confrontare con la verità dell'essere umano. Se voi, per esempio, in questo momento provate a pronunziare dentro di voi, voglio essere libera, voglio essere libero. Non so che cosa genera dentro di voi questa frase. Pensate, voglio essere libero. Qualcuno dice, voglio essere libero quando arrivo a casa, sistemo tutto io. Voglio essere libero. È un'espressione, è un desiderio profondo di ognuno di noi. Sentiamo tante volte che la realtà intorno a noi è come una gabbia. È come qualche cosa in cui non ci sappiamo muovere, non riusciamo a raccapezzarci. Però sapete, quando diciamo vogliamo essere liberi, se io chiedessi a ognuno di voi che cosa genera dentro di voi questo voglio essere libero o libera, forse ognuno di voi avrebbe un concetto diverso di libertà. Qualcuno dice, vorrei essere libero la mattina di non andare al lavoro, finalmente, di alzarmi senza dover avere il capo ufficio che mi aspetta. Vorrei essere libero di chissà che. Se provate a pronunziare questa frase, questa libertà potrebbe non manifestarsi in un'esigenza di amore, ma potrebbe essere quasi un'esigenza di dire il fatto proprio a qualcuno. Vorrei essere libero di dirgli il fatto mio, o dirgli il fatto suo, si dice, ma è il fatto nostro, il modo con cui noi vediamo le cose. È semplice tante volte parlare di libertà, ma abbiamo bisogno di comprendere quali sono i veri ostacoli che si frappongono alla realizzazione dei nostri desideri. E qui c'è un altro problema, perché dobbiamo vedere quali desideri. Quali desideri, e poi vedremo quali ostacoli. E qui realmente entriamo nel campo di due tipi di verità: una verità, come diceva Colin, umana, e una verità di Dio. Quali desideri? Perché in un certo senso anche la nostra coscienza o Dio apparentemente potrebbero impedirci di essere liberi, non fraintendetemi. Ecco, se io non fossi cristiano sarei libero di dire quello che penso. Tante volte, se io non dovessi mantenermi in certi canoni, sarei libero di aggredire quella persona alla quale invece devo fare sempre buon viso, anche se mi fa un cattivo gioco, sarei libero. Quindi vediamo che tante volte sembra che perfino la nostra coscienza o Dio diventino un apparente ostacolo alla nostra libertà. Come dire, se non ci fosse questa coscienza che mi perseguita, sarei libero. E lì una libertà di istinto, una libertà che però facilmente, se guardiamo solo questa libertà, sarebbe una libertà per la nostra tendenza carnale e non una libertà di amore, non una libertà per servirsi gli uni gli altri, ma una libertà per aggredirsi gli uni gli altri, una libertà per bastonarsi gli uni gli altri, una libertà per, Paolo dice, se vi divorate a vicenda state attenti a non esserne consumati, una libertà per farci male o come un manto che copra la nostra malizia. Ma non è questa la libertà. Cerchiamo di riflettere prima di andare a quello che Dio vuole darci questa sera in una maniera chiara. Cosa disse Gesù? Lo abbiamo sentito esprimere: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Qualcuno forse avrebbe dei problemi oggi a... Qualcuno di voi forse ha conosciuto delle verità che gli hanno fatto parecchio male e che avrebbe preferito non conoscere. Certamente non sono le verità di Dio. Ma tante volte quando vogliamo vedere la verità delle cose, rimpiangiamo i tempi in cui avevamo un rapporto formale. Sapete, le persone sono così. Prima dice, è bene conoscersi, è bene avere confidenza, è bene... Poi quando sono entrati troppo in confidenza dice, ma chi me l'ha fatto fare? Ecco perché purtroppo si tende ai rapporti formali, perché si ha paura, nel momento in cui ci si incontra veramente, che questo diventi uno scontro, che la mia libertà diventa una ferita per te, la tua libertà diventa una ferita per me. E allora è proprio per questo che nei rapporti si impara a non essere liberi, ma a seguire una specie di galateo tante volte, di buone creanze, buoni costumi, che però non ci portano alla libertà vera di amore. E allora vediamo che conoscere la verità su certe cose tante volte ci mette in crisi. Conoscere quello che gli altri pensano di noi ci mette in crisi. Quante volte hai conosciuto quello che qualcuno che stava accanto a te ha detto di te, pensava di te? Ti ha fatto bene questa verità? Forse umanamente preferiremmo illuderci. Ed è questo purtroppo che poi viene sfruttato dal principe della menzogna, dal grande illusionista, il quale ci dice: vuoi illuderti? Ci penso io. Ma Dio non vuole farci illudere. Dio non vuole neanche che noi ci nascondiamo dalla realtà dei veri problemi. Sapete, in quest'ultimo periodo ho scoperto tante persone che non stanno veramente scoprendo questa potenza di Dio per affrontare i problemi, ma che si nascondono dietro la fede, comprendetemi, che la distorcono per giustificare i loro atteggiamenti umani. Persone, per esempio, che hanno avuto un grande senso di rifiuto per gli altri, per il mondo, per le persone, che si sono sentite incomprese e che quando capiscono e quando leggono che nella scrittura dice bisogna odiare il mondo, dice sì, io odio tutti, ma è spirituale però, perché lo dice pure Gesù, bisogna odiare il mondo. È tremendo quando troviamo delle giustificazioni spirituali per i nostri atteggiamenti, per la nostra mente non rinnovata. Risuona l'esortazione di Paolo ad essere rinnovati, affinché possiamo conoscere per esperienza, siate rinnovati attraverso la metamorfosi della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. Fratelli, la volontà di Dio non è un'azione, ma è un modo di essere. Se io non scopro la pace di Dio dentro di me, io non potrò essere in pace con gli altri. Potrò dire vengo nella pace e poi nel mentre che vado nella pace gli do pure un pugno. Cioè, però è un pugno di pace. Vengo nell'amore di Dio, però fatti più in là perché tu la pensi diversamente da me. Quanto è facile usare delle parole senza averne vissuto la sostanza, la realtà. Quanto è facile crearsi delle immagini mentali, ma io ringrazio Dio che lo Spirito Santo ci porta a una realtà vera, spirituale, che si può riflettere poi nei nostri pensieri, nella nostra mente, nella nostra personalità. E allora lì capiamo che spesso quella verità che noi tante volte ricerchiamo umanamente, voglio vedere veramente come la pensa mia moglie, come la pensa mio marito, mamma mia, Dio dice preparati, ma non preparati perché tante volte vedendo la verità solamente a livello umano restiamo senza alternative, restiamo lucidi, sì, ma distrutti, ma con un senso di fallimento, con un senso di paura. E allora lì avremmo preferito non saperle certe cose. E ci sono tanti di voi che soffrono perché certe cose le hanno sapute. Sapete, è drammatico quando uno diagnostica una malattia per cui non c'è una terapia. Certo, c'è la potenza di guarigione di Dio, ma è drammatico, uno preferirebbe non scoprire di avere una malattia che non può avere una cura. Ma Dio ci dice di non avere paura, e questo lo vedremo, e vedremo la sua potenza di guarigione, perché Lui ha provveduto una vera guarigione per ognuno di noi. Allora urge una chiarificazione, dobbiamo quindi distinguere due tipi di verità conoscibili: la verità dell'uomo e la verità di Dio. Queste due verità, seppur sono completamente opposte, non possono essere escluse. Sapete, c'è chi fa enfasi solamente sulla verità dell'uomo, e ci sono tanti tipi di confessioni cristiane o di, nella stessa confessione cristiana, vari tipi di sistemi che piano piano vanno sempre tendendo più a un umanesimo Cioè l'uomo, escludono la verità di Dio, escludono il soprannaturale, escludono il miracolo, e poi per assurdo, come ci diceva stamattina Tarcisio, vanno a cercare il miracolo nel paranormale. Tanti tipi di persone sono molto razionali per quanto riguarda la loro fede, cioè praticamente non credono nel miracolo, e poi le troviamo ricorrere ai miracoli della falsa scienza o ai miracoli ancora peggio delle religioni strane. L'abbiamo sentito questa mattina. Ma dicevo, queste sono tendenze presenti, ma Dio vuole che non possiamo fare enfasi solo sulla verità umana, anche se la verità umana è reale. Ci sono gli altri dall'altro estremo che vedono solamente la realtà spirituale. E questo può avvenire attraverso vari sistemi o varie forme. Io ne citavo uno nel mio libro dove parlavo di questa specie di training autogeno della confessione positiva. Io confesso, possiedo, abracadabra, io sono più che vincitore, io vinco, io sono qua, io sono là, fino a che veramente non impattiamo con una realtà che non abbiamo voluto vedere e quindi affrontare. Nel nome di Gesù sposto montagne, nel nome di Gesù via questo, via l'altro. No, nel nome di Gesù tu hai bisogno di cambiare. Tante volte vogliamo levare le montagne perché non vogliamo crescere nell'amore, nella pace. Allora preferiamo levare gli ostacoli. Ma Gesù, ti prego, elimina gli esami. Come? E come fai ad essere promosso? E tante volte preghiamo così. Signore, ti prego, liberami dagli esami. Sì, dice il Signore, però sarai liberato pure dalla promozione. Cioè, come a dire, rimarrai una persona che vuole andare sempre in pianura. O quando vede una montagna, dice, montagna, via. Non aumenta i giri del suo motore, ma vuole spostare l'ostacolo. No, Dio vuole aumentare i giri del tuo motore. Vuole che tu scopri sorgenti di pace, di amore, di gioia che ha messo dentro di te. È facile scartare gli ostacoli, come se facessimo una gincana, ma Dio vuole che andiamo dritti, e quando dobbiamo andare dritti ci sono anche gli ostacoli. Noi vorremmo fare le scorciatoie, ma Dio sa che non ci sono scorciatoie. Quelle cose che non affrontiamo, quelle cose che non superiamo, ce le ritroveremo. C'è una verità umana e questa è importante, ma se ci fermiamo alla sola verità umana, c'è la crisi, c'è il fallimento. Ma è lo stesso se facciamo enfasi solo sulla realtà spirituale, negando che ancora siamo degli esseri, che abbiamo un'anima, abbiamo dei bisogni emotivi, affettivi. Certo, Dio se ne vuole prendere cura direttamente, ma dicevo poco fa, la nostra capacità di percepire l'amore di Dio è limitata. E se c'è qualcuno che non ce lo mostra, che non ci accoglie e che non ci dice solamente lo so che Dio ti ama, sì, ma ha bisogno di vederlo attraverso di te. Dio vuole spiegarlo direttamente a ognuno di noi, ma ognuno di noi è un canale, è un esempio, siate miei imitatori. Diceva Paolo, come io lo sono di Cristo. Non imitate gli aspetti negativi, perché anche Paolo aveva i suoi problemi. Noi tendiamo a imitare le cattive attitudini degli altri, dicendo, vedi, lo fa pure Tizio, che è più santo di me. Allora io, a ragione maggiore, imitate. Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Dicevo che queste due verità, seppure diametralmente opposte, insieme producono la vera libertà. Io spero che, non dirò ancora molte cose, ma spero che lo Spirito Santo possa sviluppare questa chiarezza dentro di noi. Ripeto ancora una volta, perché noi siamo estremisti e l'estremismo non esiste nella dimensione mentale. Le cose sono bianche o nere, sono nel senso spirituale. Ma siccome nel senso spirituale noi ci entriamo progressivamente, è bene non essere estremisti, perché rischieremmo pur spacciando le cose per spirituali, di metterci sempre la nostra mente e nel nome della nostra convinzione, nel nome della nostra verità, come ho detto all'inizio, fare un sacco di male agli altri e non rispettare la libertà, non rispettare la parte diversa che Dio ha dato agli altri. Questo non è amore. Abbiamo bisogno di rispettare le varie parti del corpo ed imparare a funzionare assieme. In Gesù, Lui è l'esempio perfetto dove le due nature, la verità dell'uomo e la verità di Dio, si incontrano. Vero uomo, ma vero Dio. Vero uomo, ma vero Dio. Conoscerne quindi, dicevo, un solo aspetto non funziona. Leggiamo qualcosa nella scrittura. In Giobbe, al capitolo 15, non c'è un sistema umano per superare, per annullare le conseguenze e i limiti della nostra umanità. Come a dire, diceva giustamente Colin, noi possiamo fare un'introspezione, possiamo vedere le nostre fragilità, possiamo vedere le nostre debolezze, possiamo vedere le nostre paure, possiamo vedere la nostra inadeguatezza, ma non potremo autoliberarci da queste cose. La psicologia può solamente farci vedere questi problemi perché noi tendiamo a non vederli. E come dicevo tante volte, se tu non vedi un pezzo di ricambio che non funziona, come fai a dire che è quello? Infatti tante persone, se non capiscono prima che c'hanno amarezza o risentimento, è inutile che continui a dire io amo, io amo, io amo. Hanno bisogno prima di rendersi conto che hanno bisogno di pentirsi, hanno bisogno di rinunziare a quell'amarezza, perché se no non potranno sperimentare la potenza dell'amore. E qui Giobbe ci dice, parlando della figura dell'empio, che tra i vari suoi caratteri, le sue caratteristiche, dice così: non potrà liberarsi dalle tenebre. Questa è la realtà nostra. Noi non possiamo liberarci autonomamente dalle nostre tenebre, non da quelle spirituali, perché lì c'è la piena luce di Dio, c'è la piena realtà del regno di Dio, siamo già stati santificati, siamo già perfetti, siamo giusti, siamo nuove creature, con un'unica offerta Egli ha per sempre reso perfetti quelli che sono stati santificati. Questa è la realtà della parola di Dio. Nel tuo spirito, mi dispiace, ma non ci sono tenebre. Ma lì ci sono tenebre. E siccome purtroppo noi non viviamo con il nostro spirito, ma viviamo attraverso poi la nostra personalità, ci relazioniamo attraverso la nostra personalità, se le tenebre non fuggono dalla nostra mente, se le tenebre non fuggono dai nostri sentimenti, noi continueremo a vivere nelle tenebre, pur avendo la luce di Dio nei nostri cuori, illuminati di dentro e al buio di qua, la luce di qua e le tenebre di qua. E tante cose ci possono portare nelle tenebre. Una di queste qual è? L'odio acceca la nostra vista. Chi odia cammina nelle tenebre. E non stiamo parlando che non è salvato, non ha ricevuto Cristo. Tante volte siamo estremisti ancora una volta, ma stiamo parlando che sta seguendo queste attitudini di tenebre che sono nella sua mente, anziché lasciare che la sua mente venga illuminata, cammina spinto da queste tenebre che ci sono a livello emozionale, a livello mentale, e noi non ci possiamo liberare dalle nostre tenebre. Dice più avanti: non confidi nella vanità, è un'illusione, perché avrà la vanità per ricompensa. Non confidi nella vanità, dice proprio al verso 31, come a dire, la nostra fiducia non può essere in qualche cosa che è inconsistente, non regge. Ci sono tante persone che dicono: io confido nella mia volontà. Sono forti, sono dure, ci hanno insegnato così, bisogna essere forti, dure, capaci. Ci hanno detto la verità dell'uomo è che l'uomo non deve mai avere paura, e tante persone si sono convinte così, e fin dall'origine della loro vita hanno detto: io non ho paura, io affronto ogni cosa, io... Ma era questa la verità umana? No. La verità invece è che erano deboli, erano paurose, e tante volte noi non accettiamo questa verità umana, ma Dio ci vuole fare comprendere che non dobbiamo avere paura di vedere la verità umana, perché Lui ha messo un'alternativa spirituale. Lui ha messo un'alternativa. Non dobbiamo avere paura di vedere la vanità delle nostre forze, dei nostri pensieri, della nostra volontà. Ci sono delle persone che alla fine, quando non hanno più volontà, dicono: ho chiuso, ho finito, sono arrivato a binario morto, come a dire, ora che non posso più spingerla io la mia vita, non si potrà muovere più. E Dio dice: ma che stai dicendo? Ora proprio che non la puoi spingere tu, puoi scoprire che io la sto spingendo. Ma ancora lì c'è quel problemino di orgoglio, del debito che non accettiamo che sia stato già pagato. No, Signore, non è giusto, devo spingere io. E siccome io non ce la faccio, io ho messo un'energia nuova dentro di te, dice lo Spirito Santo. Chi nel cercare libertà si ferma all'umano non potrà goderne un reale beneficio, come a dire che le vere tenebre, gli ostacoli che ci impediscono di essere liberi, possono essere rischiarate solo dalla luce di Dio. Ci crediamo questa sera? Solo dalla luce di Dio. Ci sono due verità che camminano assieme, sembrano una contraddizione. L'apostolo Paolo diceva: quando sono debole allora sono forte. È un po' strano, se io sono forte sono forte. Che è romanesco?
Sì.
Mi stai influenzando. Se ci fermiamo a questa affermazione entriamo in crisi, perché o siamo forti o siamo deboli. Ma la verità umana è che siamo deboli. La verità umana ci fa vedere incapacità, impotenza nel bene. Capitemi, nel male ne abbiamo potenza da vendere, solo che non si può commerciare. Nel male ne abbiamo potenza da vendere, nel dominare, nel cercare di opprimere, nel cercare di manipolare, lì abbiamo forza, ma nel fare la volontà di Dio, se ci fermiamo alla verità umana, cioè alla verità dei sentimenti, alla verità delle emozioni, alla verità dei pensieri, lì non troviamo un modo per essere diversi. Possiamo fare un processo di riciclaggio, possiamo cercare di addomesticare la nostra aggressività, possiamo cercare di reprimerci, possiamo, ma lì non saremo liberati. Gloria a Dio, perché esiste anche una verità spirituale. È questa che Gesù ci chiede di conoscere. Questa verità ci libera. La verità non solamente di chi Dio è. E stiamo scoprendo il carattere paterno, il cuore paterno di Dio. Stiamo scoprendo la sua misericordia. Ma la verità che ci libera è pure l'opera che Dio ha fatto dentro ognuno di noi. Questa è una verità che ci libera. Questo ci trasforma. Sapete, tante volte è drammatico. Facevamo ultimamente a Palermo una serie di studi sul modo con cui Dio ci corregge. Tutto un programma. Che là ci abbiamo tante idee, tanti sistemi umani di correzione, tanti metodi con cui noi vorremmo correggere. Non dico gli altri, ma noi stessi, perché agli altri ci abbiamo rinunziato tante volte. Altre volte è come se, diciamo, ti ho spiegato bene, hai capito? Sì, ho capito perfettamente. E Dio tante volte fa così. Se dovesse correggerci facendoci capire, noi non capiremmo mai. Nel momento in cui diciamo, ho capito, Signore, già stiamo facendo proprio l'opposto di quello che abbiamo capito. Alleluia, Signore, ho capito veramente l'amore. Una gomitata al fratello che c'è accanto, non subito, appena si esce. Ma lo Spirito Santo usa un metodo diverso per farci conoscere la verità che ci libera. Lui ci porta in questo territorio. Lui cerca di condurci, di prenderci per mano e di farci scoprire quest'opera meravigliosa che Dio ha fatto in ognuno di noi. Ci alziamo in piedi. Quando sono debole, diceva Paolo, sono forte. E la preghiera di Paolo, e leggo quest'ultimo versetto in Efesini, è già stato citato, ma lo leggiamo assieme, nella lettera di Paolo agli Efesini. Verso capitolo 1, verso 17. Questa era una preghiera che Paolo non si stancava mai di fare. E lui pregava così, affinché, diceva lui, Dio, io prego, io faccio orazioni del continuo, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi e quale sia verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Facciamolo ancora più nostro. Paolo prega perché Dio dia a te, Giuseppina, a me, a te, Maurizio, cosa? Uno spirito di sapienza. Ma quale sapienza? La sapienza umana, terrena, carnale, diabolica? No. Una sapienza spirituale, dove realmente possiamo ricevere una illuminazione spirituale. Io ho paura di quelle verità che si illuminano istantaneamente nel nostro cervello, le chiamiamo deliri in campo psichiatrico, ma c'è una verità che si illumina nel tuo cuore e quella lo Spirito Santo la sta illuminando. Lui sta illuminando che cosa? Sta facendo vedere Giuseppina. Guarda la gloria che ho messo in te. Guardala. Ma io non la sento. C'è. Ma io non la vedo. L'ho messa. Ma io non la sento. È dentro di te. Ma la verità su me stessa è che sto male. Sì, dice il Signore. Ma questa è la verità umana. Non devi tapparti gli occhi e dire che non è vero, ma c'è un'altra verità. C'è un'altra potenza che si dimostra perfetta là dove tu riconosci la tua incapacità, là dove tu riconosci la tua vulnerabilità. C'è un'altra potenza che Dio ha messo dentro di te. La vera tua natura ha dei desideri nuovi. Ecco, comprendiamo cos'è libertà. È realmente poter adempiere i desideri del nostro spirito. Lì c'è la vera libertà. Quando siamo liberi di aderire alla pace che Dio ha messo in noi, allora diventiamo liberi. Quando
quando possiamo aderire all'amore che Dio ha messo in noi, che lo Spirito Santo illumina, che la parola di Dio ci descrive, perché ricordatelo, questa è una mappa geografica, ma non possiamo viaggiare sulla mappa, dobbiamo andare nei territori descritti dalla mappa. Quando entri nell'amore di Dio in te, aderisci all'amore di Dio, diventi libera, libero, e allora li guardi con occhi diversi, il fratello, non li guardi più con la verità umana. La verità umana ci renderebbe nemici per la pelle, non amici, nemici per la pelle. La verità spirituale ci porta ad amarci come Gesù ci ha amato. Quale verità questa sera vogliamo fermarci? A quella umana? C'è, la dobbiamo guardare. Dobbiamo avere il coraggio di guardarla in faccia. Non possiamo negarla, non dobbiamo nasconderla. Quella è una verità. Ma accanto a questo, accanto alla verità umana, c'è sempre il ma di Dio, ma Dio, ma Dio che è ricco in misericordia, ma Dio ha messo un'alternativa, e questa alternativa si trova in te e in me. Ci crederemo? Cominceremo veramente a crederci e a camminare in questa verità, o continueremo solamente a guardare la verità con gli occhi umani e a dire: ormai non vedo nessuna via di uscita? Cosa faremo? Signore, questa sera ci invita, e preghiamo un attimo assieme, concludendo, a non fermarci alla verità dei nostri pensieri e sentimenti. Sono veri. Inutile che li vuoi negare, li vuoi annullare. Non possiamo annichilirci. Non possiamo con un pensiero annullare un altro pensiero. Chi ha le ossessioni ne sa qualcosa. Quando dice: io non devo pensare questo, è il modo migliore per pensarci. Provate a combattere su quel territorio e vedrete come vi riducete proprio esauriti. Dio ci dice: non combattete su questo piano, c'è una verità spirituale in voi, con la fede di piccoli bambini, senza bisogno di fare chissà che cosa. Cominciate ad aderire, a credere, ad essere d'accordo con me, a professare questa verità. Cominciate a scoprire quello che io ho fatto in voi, dice il Signore. Cominciate ad accorgervi che siete già uniti a me. La preghiera non è un mezzo per raggiungere, ma è una consapevolezza. E in questo momento, Signore, ci accorgiamo. E allora tutti quelli che eravamo fissi con gli occhi sulla verità umana, delle nostre paure, delle nostre difficoltà, Dio non sta dicendo che non esistono, non vuole fare abracadabra, è scomparso, non c'è più, come fa l'illusionista, ma ti sta dicendo: figlia mia, c'è un'altra verità dentro di te, e quella è la mia opera, una verità che non passa, una verità stabile. Io ho messo dentro di te dei frutti meravigliosi che tu puoi mangiare se ci credi. E io voglio dire: Signore, io ci credo. Io non voglio prendere sul serio i miei pensieri, anche quando sono strani, anche quando sono assurdi, li lascerò passare, li lascerò andare avanti e indietro, ma non ci farò tanto caso, perché so che fanno parte di me, ma non sono la verità. Ce li ho, non posso dire di no, ma c'è un'altra verità, ed è guardando la verità dell'opera di Dio che io sarò liberato. Allora, Signore, io mi lascio condurre dallo Spirito a guardare questa verità. Alleluia, Signore, in questo momento ti preghiamo. Ti preghiamo perché realmente questa preghiera che Paolo ha fatto possa funzionare nella nostra vita, che possiamo realmente scoprire quale sia la ricchezza della tua gloria, quale sia la potenza della tua eredità, quale sia l'immensità della tua potenza verso quelli che credono. E questa sera, Signore, per credere non abbiamo bisogno di ragionare, non abbiamo bisogno di fare tanti salti mortali, ma vogliamo fidarci di te. Grazie, Signore, che in questo momento crediamo, nel quella opera che tu hai fatto in noi. E questa fiducia ci fa entrare nella libertà vera che tu hai progettato per i tuoi figlioli. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen.